E torna anche Scanner, la nostra ora di approfondimento settimanale, ritrovando Giulio Dini in studio. Giulio, buon pomeriggio. Ciao.
Ciao Tommaso, buon pomeriggio, ben trovati.
Oggi con un doppio argomento da affrontare, perché poi nella seconda parte torneremo un po' su quanto avevamo già accennato anche in qualche altro collegamento riguardante la situazione della Juventus, ma in questa prima parte, Giulio, restiamo anche un po' sulla scia dell'attualità, perché si è parlato molto del razzismo negli stadi, si è parlato molto delle dichiarazioni di Gasperini a fine gara, nel frattempo è arrivata la squalifica della curva bergamasca che resterà chiusa per almeno un turno, e quindi esiste il razzismo negli stadi? Partirei da qui, perché poi l'argomento è ovviamente molto molto ampio.
Allora vediamo se oggi mi becco una denuncia. No, lo dico in maniera provocatoria, perché quando si prende un filone, no, poi quel filone provoca una corrente con grande forza che travolge tutto e non si può fare mai nessun tipo di distinguo. Invece io credo che sia necessario capire il fenomeno per andare a fare dei distinguo e poi sanzionare in maniera corretta,
evitare le generalizzazioni.
E quello che si fa, si è fatto con le differenze di genere si fa anche con il razzismo. Cioè quando si considera che una linea sia assolutamente incontestabile, a volte il politically correct rischia di travolgere anche, come dire, il sacrosanto diritto di avere un'idea diversa o di fare anche una differenziazione. Ma soprattutto chi parla di questi fenomeni deve avere anche un po' di esperienza di stadio. È questo, per cui il razzismo sì che esiste, ma esiste dove esiste il razzismo. Allora bisogna chiedersi che se una curva è espressione di una visione politica, sociale, un'appartenenza anche a una collocazione territoriale, che ha nel proprio DNA questo continuo distinguo e lo mette in pratica dal lunedì alla domenica, è un conto. Allora c'è una valenza, l'altra può essere una valenza davvero di offesa dell'avversario,
circoscritta del anche alla situazione della partita,
fermo restando che devono essere sanzionate. Però siccome chiederei che per la discriminazione razziale si debba essere particolarmente e decisi e rigorosi, allora lì il distinguo si deve fare e bisogna accertare le cose per bene. E anche da questo punto di vista non è che ci sia una totale copertura di questi episodi, no? Quante volte si dice no, l'hanno sentito un 2, no?
Sì,
erano 10,
sì, sì,
erano 100, no, il commissario di campo non ha sentito niente. No, così non va bene. Se abbiamo telecamere su tutti allo stadio e quindi non si può alzare un dito che ci beccano, allora saremo in grado, no, di capire se a quel minuto lì, da quel settore, quanti erano.
Hanno
offeso pesantemente o comunque inneggiato alla discriminazione derivante dalla razza, ammesso una razza ci sia, la religione, il genere, capito?
Certo. E in tutto ciò negli ultimi anni è diventata questione di grande attualità. Ma tornando indietro un po' di più, prima c'erano situazioni di questo tipo?
Ma assolutamente
20,
no.
30, 40 no. anni fa.
Cioè, allora, è un discorso diverso. Lo stadio, così come l'ho conosciuto io, a fine 70, anni 80 e 90, era una zona franca. Una zona franca dove tutto era concesso, più o meno tutto. Volavano le coltellate fuori dallo stadio. c'era l'elicottero e la polizia in diverse partite sopra il campo. Chi ci ascolta e non le ha viste, non sto, sappia che non sto raccontando una novella. Non c'erano le divisioni tra i settori, per cui c'erano rischi e continui scontri. La polizia veniva schierata in misura, sistematicamente in misura 10 volte superiore a quello che accade adesso. Praticamente gli squadroni erano destinati agli stadi, e all'interno degli stadi si sono dette, fatte le cose peggiori. Non sto a dirvi come si poteva arrivare allo stadio, se si poteva andare in due o in tre, il lunedì no, ma la domenica sì, e da quando c'è in uso il casco, all'inizio il casco allo stadio non si portava. È così che è andata. E c'era, diciamo, un pensiero molto annacquato, ecco, rispetto a queste cose. Probabilmente c'era anche meno immigrazione, c'erano meno stranieri.
Era un problema meno sentito, evidente, nella società.
Meno sentito. Però si viene da, quando si dice che nel passato eravamo tutti più bravi e rispettosi, da questo punto di vista assolutamente no, lo siamo molto di più adesso e siamo molto più attenti adesso. Hai detto... è anche necessario, perché il fenomeno è dilagante adesso.
Hai detto una cosa interessante: ai tempi lo stadio era davvero una zona franca, oggi forse lo è un po' meno,
ma
però le maglie sono ancora un po' larghe, cioè ci sono dei comportamenti che probabilmente in un bar per la strada non terresti rispetto a una curva o una tribuna di stadio. Non lo so, me lo domando.
Ma allora, c'è sempre un gradino in più rispetto alla quotidianità, però devo dire che si è rientrati davvero tanto dentro una cornice. Cioè, se pensi agli striscioni che becchi delle sanzioni,
certo.
Alcuni non possono essere fatti entrare, i controlli in quegli anni lì era impensabile che non si che potesse non esserci una recinzione. Ora si va allo stadio e si può scavalcare, cioè una cosa che non era proprio pensabile, perché avrebbero scavalcato.
Certo.
I vostri genitori, ragazzi, era gente che scavalcava, capito? No, ma questo lo dico anche rivolto a me, ci sono delle immagini dei primi 90. Vabbè. Ma
lasciamo perdere, io ho cominciato nel 90 a frequentare
lasciamo perdere, sì, però adesso poi tra l'identificazione dello spettatore e tutta una serie di regolamentazioni che sono iniziate proprio nei primi anni 90, era necessario farlo, direi che la stretta è sempre maggiore. Quello che non va bene è la manica larga, cioè nel momento in cui hai stabilito delle norme di comportamento, alcune delle quali sono di carattere anche penale, non si può far finta di nulla, non si può colpire uno sì e l'altro no, se questi episodi avvengono tutte le domeniche. Se il problema è vivo ed è sentito come serio, allora dobbiamo intervenire,
certo.
Questo è il punto.
Intanto però Gasperini, in queste dichiarazioni che tanto hanno fatto discutere, non dico che ha aggiunto un punto di vista, perché comunque lo avevamo già sentito, ovvero che più che razzismo siamo alla ricerca di prendere come unico avversario il calciatore in campo, e a quel punto dirgliene di tutti i colori. Cioè una forma di fortissima maleducazione, ma che non parte dal razzismo, parte dal farti giocare male.
Gasperini, neanche troppo tra le righe, voleva dire qui a Bergamo Vlahovic sta sulle scatole, lo colpiscono in tutte le maniere, come io vengo colpito a Firenze. Questo Ho letto nelle sue, perché poi ha parlato dell'allenatore, delle offese. È chiaro che le offese non vanno bene, però bisogna tirare anche una riga, no? Cioè bisogna vedere quello che è lecito o non lecito. Si può anche stabilire per regolamento che dei cori offensivi a volte sono nel passato stati anche particolarmente ironici. Ci sono striscioni, c'è cioè chi ci ha fatto anche una trasmissione, certo, su questi, su certo, queste cose. Ecco, quando si scavalla la goliardia, probabilmente una sanzione dovrebbe partire. Però il fatto di chiamare Gasperini voleva dire questo: il fatto che lo chiamino in una maniera piuttosto che in un'altra non fa differenza, perché se lo mando a quel paese o lo considero un pezzo di, va bene, il significato è lo stesso. Ma tranquillamente allora potrebbe la stessa curva derubricare il reato da una discriminazione razziale a una mera offesa, perché certo, comunque c'è una differenza anche nella società, no? Adesso le ingiurie non sono più un reato ma sono una contravvenzione. Prima si andava davanti al giudice penale e si rischiava anche la reclusione, adesso si paga una multa.
Però ecco, l'elenco sarebbe lungo, vabbè, viene in mente qualcosa che era già stato espresso per Lukaku nel 2019, ci metto un po' di ricordi miei, tanto se ne parlò di queste vicende con Balotelli, tanto se ne è parlato a Firenze in qualche circostanza con Ibrahimovic, cioè, quindi poi al di là di quello che è successo, no, a Bergamo, dando nel recente passato, sì, sono tanti casi.
A proposito di Lukaku però, ho ritrovato una lettera aperta della curva dell'Inter a Lukaku, che si era lamentato nel 2019, mi pare che chiese la sospensione della partita, non mi ricordo di quale gara, e al loro calciatore dissero che
hai ragione,
che non aveva un intento discriminatorio il coro rivolto dagli avversari, va bene? Ma era una manifestazione di voler colpire, e anzi addirittura si arrivò al paradosso di sostenere che anzi era una manifestazione di orgoglio, doveva essere, perché era un avversario
forte,
temuto,
cioè, a Cagliari, Cagliari Inter.
Molti nemici, molto onore. Un po' questo è il concetto, con la relativa psicologia e mentalità della curva. Ecco, nella curva si pensa questo. Probabilmente il lunedì mattina sull'autobus o al bar non lo farebbero mai, magari parlerebbero male del calciatore,
certo.
Offenderebbero, ma non con quel senso lì,
come cioè, può sulla, essere stato,
sul colore della pelle, no?
Come può essere stato, mi viene in mente anche Koulibaly a Firenze, sì, in un Fiorentina-Napoli.
Sì, allora devono essere super condannate tutte.
Certo,
quando
certo,
però la massa si fa prendere la mano, va bene, allora diventa per qualcuno un'offesa, qualcuno una intento discriminatorio, per qualcun altro una goliardata, no? Perché poi le curve sono abitate da gente, certo, della mia età, come da ragazzini di 14 anni. Però è chiaro che poi l'espressione è unica e deve essere colpita, però bisogna stare attenti magari a su cosa si vuole colpire, se effettivamente sono manifestazioni di razzismo. Lo dico perché ci sono curve che hanno le idee molto chiare e invece vanno sempre
e ne fanno un
concetto chiaro che non è quella dell'Atalanta, lo si può dire. La curva della Lazio è una di queste, la curva del Verona è una di queste,
c'è,
e sono recidive su questo. Lo è anche la curva della Juve, stranamente, perché negli ultimi anni la curva della Juve è stata beccata più volte. E anche in trasferta quest'anno me ne ricordo due di seguito, una a Firenze e la successiva subito in casa, non mi ricordo con chi, forse proprio con l'Inter.
in tutto ciò le famose opere di sensibilizzazione le vedi più efficaci all'estero che non in Italia?
Ma in Olanda in una partita dell'Ajax hanno fatto gli arresti
sugli spalti direttamente.
Sì. Hanno preso, lì c'è una legge che ti permette
di prendere.
Bisognerebbe vedere, poi magari ho il prossimo ospite, vedere cosa, se è previsto l'arresto anche nel nostro ordinamento. C'è stata una sospensione di un turno dell'NBA, però quella è legata veramente a un problema razziale contrasto perenne. Che noi neanche immaginiamo. Lì gli afroamericani dell'NBA imposero lo stop di un turno per gli episodi di violenza della polizia che dilagavano sui neri appartenenti
alle Black Lives Matter.
Esatto. Che poi non ha avuto tutto questo successo anche su quella manifestazione scenica, chiamiamola, alla Europa, all'Europea 2000.
Non lo ha fatto,
sì, ma al di là
del
dissenso, ma uno può credere che quello possa avere un effetto o meno, ci può credere e magari parlare bene, razzolare bene senza mettersi in ginocchio, però è necessario che questa sensibilizzazione parta in maniera forte dalle istituzioni, come con la vicenda, se non sbaglio, di Catania e il decreto Pisanu. Arrivammo a mettere i tornelli, correggimi se sbaglio, e da lì non si è tornati più indietro e non si passa se non sei Tommaso Loreto, la tesserina giusta, va bene? Da qualche parte si passa, ma diciamo in gran parte degli stadi non si passa. E così bisogna fare per il razzismo. Così bisogna seguire una linea precisa e che deve partire dall'organismo europeo, sicuramente. Mondiale prima, ma europeo perché è quello, diciamo,
a cascata,
più vicino.
Certo. Tra poco abbiamo anche il primo ospite, al volo su due piedi sapresti elencare in questa stagione altre situazioni oltre Bergamo?
Ce ne sono state tante, me le sono segnate. Allora, 3 settembre 2022, cori antisemiti dal settore ospiti in un Fiorentina-Juventus e anche in Milan-Inter. Il 6 settembre... saluti nazisti e insulti razzisti dei tifosi della Juventus a Parigi. Lì la società è stata multata e si è disposta a una chiusura parziale del settore dello stadium per mille posti. Il 7 novembre, cori antisemiti in un Roma-Lazio dalla curva della Lazio. Il 4 gennaio di quest'anno in Lecce-Lazio, cori razzisti nei confronti dei giocatori Umtiti e Bamba, partita sospesa addirittura con l'intervento dello speaker, perché questo è un altro elemento che dovremmo trattare. E poi curva chiusa per un turno. Sto per finire un altro Lazio-Roma con i soliti cori antisemiti. Lì addirittura se uno si è esibito con la maglietta di Hitler, pensa un po' l'idiozia fin dove può arrivare. Il 4 aprile Juve-Inter che conosciamo, con Lukaku che addirittura Coppa si becca
Italia
la seconda ammonizione per l'esultanza. Abbiamo di nuovo in un Lazio-Torino dei cori razzisti nei confronti di Singo e Caramò, ma nessuno se n'è accorto, nessun segnale, e quindi nulla è successo. Arriviamo al 7 maggio con l'esultanza di Vlahovic, e lì sembrava che l'arbitro fosse un ufficiale di polizia, cioè che si preoccupasse più dell'ordine pubblico che non, diciamo, di una corretta visione. Aveva paura che
succedesse che la
curva impazzisse dopo quell'esultanza.
Guarda, ne parliamo molto volentieri con l'avvocato Federico Orso, esperto di diritto dello sport, professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze. Avvocato, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Federico, buonasera. Federico è di casa qua. Abbiamo,
sì, me lo dicevi.
È stato
il VAR Room,
diciamo, la figura di riferimento di VAR Room, che speriamo di poter riprendere quando lo stabilirà lui. Perché è una trasmissione che ha destato molto, molto interesse, perché coinvolge i tifosi e permetteva anche di capire quali potessero essere le ragioni delle decisioni del giudice sportivo e anche poi in secondo grado. Federico, il giudice sportivo dopo Atalanta-Juve ha sanzionato il club con la chiusura della curva. Ti chiederei, immagino una sanzione corretta, ma questa sanzione è effettiva perché l'Atalanta era già recidiva o c'è una motivazione diversa?
Dunque, alla domanda così direttamente non so rispondere, nel senso che il giudice sportivo per il momento si è pronunciato in primo grado. Tu sai, ascoltatori sanno che dopo ogni giornata di campionato il giudice sportivo della Lega di Serie A si pronuncia sulla base dei cosiddetti, diciamo, bollettini arbitrali, chiamiamoli così, e sulla base delle segnalazioni dei collaboratori della Procura Federale che stanno a bordo campo in ogni partita di Serie A e di Serie B. Dopodiché alle società di calcio è data la possibilità di impugnare le decisioni del giudice sportivo della Lega di Serie A, che chiamiamo, diciamo, decisioni di primo grado, di impugnarle davanti alla Corte Sportiva di Appello, che è incardinata presso la Federazione Italiana Gioco Calcio, presso la FIGC. Io non so sinceramente se l'Atalanta abbia proposto appello, immagino di sì, perché la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore con la curva nord chiusa, immagino che sia una sanzione che non farà, che non abbia fatto felice l'Atalanta, quindi immagino che loro tenteranno anche sulla base del precedente della Juventus, di cui magari dopo parliamo, per vedere quali sono le similitudini tra i due casi, tra il caso Lukaku e il caso Vlahovic. Quindi immagino che l'Atalanta abbia impugnato o abbia intenzione di impugnare questa decisione. Su questa decisione si pronuncerà tra qualche giorno, magari in settimana prossima o in quella dopo ancora, la Corte Sportiva d'Appello. Quindi, diciamo, ancora non sappiamo esattamente se dietro c'è un discorso di recidiva. Per il momento il giudice della Lega di Serie A si è limitato a dire che siccome circa, leggo alcune parti della decisione, considerato che nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale emergeva che le gravi manifestazioni di discriminazione razziale provenivano fino all'80% dei circa 9.000 occupanti della curva nord, è ritenuto che in ragione della gravità, della dimensione, della percezione reale del fenomeno, nonché della ripetitività del medesimo, questi comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'articolo 28, commi 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che sono per l'appunto quei commi dell'articolo 28 che da una parte il comma 1 dell'articolo 28 definisce i comportamenti discriminatori e li definisce, ve lo racconto rapidamente, come ogni condotta che direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale. E poi al comma 4 prevede per l'appunto come sanzione minima il settore chiuso, quindi se si riesce a individuare qual è il settore dal quale provengono questi insulti, la sanzione, ripeto, minima, prevista dall'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, è la chiusura del settore. Quindi per il momento il giudice sportivo della Lega di Serie A si è limitato ad applicare l'articolo 28 senza aggiungere particolari dettagli.
Quindi il professore ci sta dicendo tra le righe che in un ipotetico probabile ricorso dell'Atalanta potrebbe, nel caso in cui non ci fossero state precedenti contestazioni per comportamenti di questo genere della curva anche essere sospesa, potrebbe portare alla sospensione della sanzione. Ma Federico, che lo stavi dicendo, che parallelo possiamo fare con la vicenda dello Stadium che ha visto Lukaku protagonista di una reazione a mio avviso legittima? E poi bisognerebbe anche parlare del ruolo degli arbitri, perché sembrano quasi che questi siano un corpo estraneo, ecco.
Sì, allora intanto se mi permette una piccola parentesi su questa storia della sospensione, l'articolo 28 che nominavo prima, l'articolo 28 del codice di giustizia sportiva, dopo aver stabilito che cosa sono le discriminazioni razziali e quali sono le sanzioni per le discriminazioni razziali, e abbiamo detto la sanzione minima è la chiusura del settore, nell'ultimo comma prevede una sorta di clausola di salvezza, questa che tu hai chiamato sospensione cautelare, diciamo così. Sì. Perché dice: gli organi di giustizia sportiva possono sospendere l'esecuzione delle sanzioni disciplinari sottoponendo la società a un periodo di prova di un anno. Se durante un periodo di prova la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione. L'articolo 29 però, ed è questo secondo me che l'Atalanta, questa carta che secondo me l'Atalanta proverà a giocare, prevede una serie di esimenti attenuanti per i comportamenti dei sostenitori, e cioè sostanzialmente esonera le società da colpe se le società hanno, dice l'articolo, adottato ed efficacemente attuato dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire comportamenti discriminatori, se hanno concretamente cooperato con le forze dell'ordine, se hanno immediatamente agito per far cessare i cori.
In campo qualche calciatore sì, lo ha fatto.
E infatti, bravissimo Giulio, il giudice sportivo di questo ne dà atto, dice: considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria non riuscivano a impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni. Quindi è lo stesso giudice sportivo che nella sua decisione dà atto del fatto che alcuni giocatori si sono dati da fare. Quindi immagino che l'Atalanta proverà a giocare questa carta qua. Tu mi domandavi, quindi proverà a impugnare dicendo che si sono dati da fare, che hanno fatto dire allo speaker di cessare i cori, che i propri calciatori hanno invitato il pubblico
a smettere,
che comunque l'Atalanta ha adottato dei modelli di organizzazione idonei a prevenire questo tipo di comportamenti. Tu mi chiedevi quale parallelo si può fare con il caso Lukaku. Beh, il parallelo è totale, perché queste cose che ho appena detto si sono proprio quelle che si sono verificate nel caso Lukaku, dove il giudice sportivo della Lega di Serie A aveva in un primo momento deliberato l'obbligo di disputare la gara con il settore tribuna sud primo anello privo di spettatori, e guardate, le motivazioni erano sempre le solite. Diceva che i collaboratori della Procura federale dichiaravano che le manifestazioni di discriminazione razziale provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti di questo settore denominato primo anello Tribuna Sud. Se non che la Juventus, ma qui poi c'è un aneddoto processuale che poi se volete vi racconto, che è finito addirittura alle sezioni unite della Corte Sportiva d'Appello. Ad ogni modo, la Juventus ha impugnato questa decisione dicendo, tra le altre cose, che la Juventus è sempre stata in prima linea per la lotta al razzismo, che la Juventus ha sempre collaborato con le forze dell'ordine, che hanno chiesto immediatamente, hanno fatto dire immediatamente allo speaker di cessare i cori e via così dicendo. La Juventus ha tentato questa carta e ha ottenuto la sospensione della sanzione, tanto è vero che la curva della Juventus poi non è mai stata chiusa. In realtà però la Juventus in questo caso, ed è questo l'aneddoto, il processo l'ha vinto per un'altra ragione che non ha nulla a che vedere con il razzismo. È diciamo una di quelle cose che fanno un po' sempre infuriare, diciamo, la gente comune, chi non è avvezzo ai processi, perché il codice di giustizia sportiva della FIGC prevede che la relazione della Procura federale debba arrivare al giudice sportivo entro le ore 14 del giorno successivo della gara. Questa relazione, pensate voi, era arrivata alle ore 14:13 del giorno successivo. Nella relazione erano contenute tutte le dichiarazioni degli assistenti della Procura federale, di questi collaboratori della Procura federale che stanno in campo. La questione è andata alle sezioni unite della Corte Sportiva d'Appello, alle quali era proprio stato chiesto di dire se questo termine si doveva ritenere perentorio. Le sezioni unite hanno detto che questo termine si doveva ritenere perentorio, quindi la squalifica della chiusura per un turno della curva della Juventus è stata annullata, non tanto per le questioni che raccontavo prima, cioè per il fatto che la Juve abbia collaborato, abbia adottato moduli organizzativi idonei a evitare episodi di razzismo.
Per un difetto procedurale.
È stato annullato per un difetto procedurale. Forma. Perché la Procura federale ha inviato la relazione alle 14:13, mentre avrebbe dovuto inviarla entro le ore 14.
Sta roba solo in Italia, posso dirlo.
È veramente curiosa questa cosa.
Ma che cosa, Giulio, può succedere solo in Italia? Che la relazione arrivi con 13 minuti di ritardo o che ci sia una regola di questo tipo?
Che ci sia una regola di questo tipo.
Ma io direi tutte e due, scusate, però è chiaro che è così.
Senti, no, ma perché te parlavi tra l'altro anche dello speaker, no? Ma il regolamento che hanno fatto credo sia recente, relativamente recente, che prevede l'intervento dello speaker, ma non credo sia la società che lo attiva, non è questa figura che ancora non sono riuscito a immaginarmela, del responsabile dell'ordine pubblico, che poi che figura è? Una figura della società, immagino.
Ma
se è prevista il regolamento, è praticamente la società che presta una persona ad assumere un ruolo istituzionale, cioè non è che la società ci regala il responsabile dell'ordine pubblico e lo speaker, anzi si uniforma alla regolamentazione nominando Tizio responsabile dell'ordine pubblico, il quale poi farà quello che deve fare. Tra l'altro, dire allo speaker, far interrompere la gara e far dire allo speaker che si cessino questi comportamenti, anche perché ho letto, ma correggimi, che è responsabile l'ordine pubblico e stabilisce se la gara debba essere poi interrotta. Fermata. Definitivamente.
Ma allora, senti, io su questa figura del responsabile dell'ordine pubblico non ho affatto le idee chiare, devo dirti la verità. Ti dico però che nel codice di giustizia sportiva della FIGC, nell'articolo 29 che richiamavo prima, intitolato, rubricato, come si dice in gergo, esimenti attenuanti per i comportamenti dei sostenitori, c'è scritto espressamente che la società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze. E tra le circostanze, quelle che ricordavo prima, cioè l'adozione dei modelli di organizzazione idonei a evitare comportamenti discriminatori, la cooperazione con le forze dell'ordine, eccetera, ce n'è anche uno che è molto interessante da questo punto di vista, perché proprio dice la lettera D: al momento del fatto la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione. Quindi se la società, perché qui chiaramente qual è il nodo, no? che ovviamente possiamo affrontare soltanto in una maniera molto leggera, il nodo è quello della responsabilità oggettiva della società, perché insomma qualcuno potrebbe dire: va bene tutto, va bene la lotta al razzismo, va bene tolleranza zero, però in fin dei conti qui si sta parlando di comportamenti tenuti dai tifosi. Allora, per quale motivo deve rimetterci la società per dei comportamenti tenuti dai tifosi? Qualcuno potrebbe dire: si individuino i responsabili, non importa se sono 1, 2, 3 o 5.000, i nomi di tutte le persone che entrano allo stadio si hanno, si guardano i filmati, tutti quelli che hanno cantato il coro sono sanzionati in una qualche maniera. Per quale motivo ci deve rimettere la società? E però questa cosa della responsabilità oggettiva è stata risolta con questo, diciamo, equilibrio. Tale per cui si dice, in prima battuta, la società è oggettivamente responsabile per i fatti discriminatori dei propri tifosi. Però alla società è data la possibilità di esimersi da questa responsabilità tenendo almeno tre di questi comportamenti. Quindi se una società si dà un'organizzazione tale da individuare una figura responsabile della sicurezza che faccia immediatamente dire allo speaker di cessare i cori e si dia i modelli organizzativi di cui parlavo prima e cooperi con le forze dell'ordine, beh, allora la società riesce ad andare esente da una responsabilità propria in quanto società, che non vuol dire che la fanno franca tutti, vuol dire che i soggetti individuati si beccheranno il DASPO, si beccheranno le sanzioni penali, le sanzioni civili, le sanzioni amministrative e tutto quello che volete, ma la società può continuare a vendere i biglietti per quel settore, perché poi alla fine la sanzione, certo, si traduce in un danno economico per la società.
Certo. Federico, io penso, all'inizio della trasmissione abbiamo iniziato dicendo che è comunque necessario fare dei distinguo e cercare di riconoscere quando il coro è effettivamente ha uno sfondo razziale e non meramente offensivo. Io credo che però sarà necessario, e l'ho individuato autonomamente come soluzione, prevedere un grado unico, cioè si va, quando si tratta di discriminazione per religione, colore, razza, faccio fatica a dirlo, il giudice decide e la decisione non è impugnabile, perché un po' della credibilità di questo sistema nasce anche da un eccessivo garantismo che, francamente, dato il contesto, data la rapidità del susseguirsi delle giornate, dato il fatto che comunque è uno spettacolo e che non si rischia l'ergastolo, bisogna anche attenuare. Che ne pensi di questo?
Allora, guarda, ti do due risposte tecniche, che diciamo prescindono dalla mia opinione. Allora, la prima è questa. Il codice di giustizia sportiva della FIGC è andato nella direzione di distinguere i fatti, a seconda che siano meramente offensivi oppure che siano discriminatori per motivi razziali. Tanto è vero che, non senza contestazioni, l'articolo 28 punisce i comportamenti discriminatori, e sono quelli che ho elencato prima, quindi razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, condizione personale o sociale. L'articolo 25 invece punisce i fatti violenti offensivi, dove si dice, si parla di espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, oppure cori, grida e ogni altra manifestazione incitante alla violenza, che anche direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Questo ha fatto molto discutere, perché se io faccio un coro, se una curva intona un coro per motivi di origine territoriale, è una partita, cioè ci sono delle sanzioni. Se invece il coro è per motivi discriminatori di origine razziale, diciamo così, etnica, allora la sanzione è più grave. Su quello che, quindi, diciamo, il codice si muove in questa direzione. In molti l'hanno contestata, perché offendere per ragioni di provenienza territoriale, che viene dalla Valle d'Aosta,
esatto, come se fossero diverse forme di razzismo.
Se dai del terrone,
non
paghi
vale
meno,
come
paghi
se
meno.
Tu dai a qualcuno, esatto, per il colore della pelle.
Esatto. Però, Giulio, sulla tua idea, ti conosco da tempo, hai sempre queste idee provocatorie e devo dire che sono con te in questo, perché tu dici la credibilità, tieni molto a questo discorso della credibilità. C'è però un piccolo ostacolo, piccolo nel senso che può anche essere aggirato, però la legge, il decreto legislativo numero 242 del 1999, che è il cosiddetto decreto di riordino del CONI, prevede per l'appunto che i codici di giustizia sportiva federali, tra le altre cose, prevedano l'impugnabilità delle decisioni. Quindi in teoria le federazioni non potrebbero autonomamente stabilire che le decisioni del giudice sportivo non siano impugnabili, quantomeno in un grado di appello.
Ci vuole un decreto Pisano, dai, un'altra cosa. Ora se questa cosa cresce e dilaga, interviene il governo e buonanotte suonatori. Va bene.
Sì.
Sì, magari sperando e non si debba intervenire perché c'è scappata una tragedia come in quella situazione.
No, ma se qualcuno la prende come divertimento,
è che in questo paese si interviene in genere quando c'è l'atto di alzate, volevo dire.
Federico, grazie infinite, se sarai disponibile torneremo a disturbarti, è sempre un piacere averti con noi.
Piacere mio, buon proseguimento.
Ciao Federico.
Insomma, abbiamo fatto secondo me luce su più di un aspetto curioso, di sicuro è curiosa la storia della Juve e del ritardo, ma anche questa differenziazione che viene evidentemente fatta a seconda dei cori.
Ora io l'avevo cancellata,
discriminazioni,
confesso di averla cancellata, ma l'anno scorso con Vincenzo Marangio ne abbiamo parlato spesso di questa cosa.
Perché?
Perché era un distinguo, ma la Juve chiunque, è un distinguo ricorrente.
Fra l'altro in casa Juve io ricordo anche c'era quella pessima abitudine sui rinvii dei portieri che poi aveva fatto molto discutere. Lì non era razzismo, era un'offesa gratuita.
Saranno 5
però
euro,
facciamo presente che anche bambini,
ogni rinvio,
che anche i giovanissimi 10, 11, 12 anni su quei rinvii,
perché come abbiamo detto prima, poi in questa massa poi
lo so,
si tengono tutti per mano, no? Però magari c'è anche un intento goliardico e
certo, fra
anche
l'altro,
se
guarda,
è maleducato.
Sono arrivati alcuni messaggi. Armando dalla Francia conferma i tuoi ricordi sulle situazioni nello stadio qualche anno fa e ci dice facevano anche le foto dall'elicottero soprattutto alla curva Fiesole, quindi confermando certi climi e certe atmosfere abbastanza tese. Marco dice ma non è che la sanzione economica poi serve solo a ingrassare la federazione calcio, servono invece sanzioni severe di chiusura?
Ma è quello che ho sostenuto durante tutto l'anno scorso in Var Room, avendo come avversario per l'appunto Federico Orso, perché poi alla fine questi soldi vanno alla federazione, insomma è un deterrente, ma un deterrente poi a qualcuno giova. Assolutamente sì, bisogna essere fermi, bisogna cominciare a sospendere e a interrompere le partite e a chiudere i settori e vedrai che il fenomeno cessa.
Allora ci ritagliamo una parentesi finale, rubando qualche minuto, lo hai appena nominato, quindi lo ritroviamo con piacere, Vincenzo Marangio, collega di Radio Bianconera. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
Tommaso e Giulio, ciao, che bello essere sempre con voi, è sempre un piacere, buon pomeriggio a voi.
È un piacere nostro, e per l'appunto abbiamo chiuso un intervento con Federico Orso che ti ricorda sicuramente il Var Room dello scorso anno. Due battute su questa motivazione, Vincenzo, perché è una cosa non solo che ti sta a cuore ma che stai seguendo con particolare attenzione.
Sì, allora,
che cosa ricavi tu da questa
grande confusione? Allora, fondamentalmente ci sono diversi aspetti che verranno messi un po' in discussione. Ora bisogna capire, sicuramente le motivazioni che sono state consegnate dal collegio di garanzia alla Corte d'Appello federale, così come sono state consegnate, portano inevitabilmente a un'ulteriore penalità che verrà ricalibrata, ricalcolata e riproposta alla Juventus. Ora da qui bisogna capire quale sarà la reazione della Juventus, perché i punti cruciali sono un paio di tutta la vicenda. Intanto l'illecità delle operazioni a specchio, no? La compravendita dei giocatori, una pratica che tra l'altro non sarà più possibile in futuro, quindi ancora una volta si fa giurisprudenza, sarebbe il caso invece di anticipare gli inghippi piuttosto che trovarsi in situazioni del genere e poi dopo dire ok dobbiamo cambiare, però insomma prevenire si dice meglio che curare, non sempre si riesce a prevenire. Il Collegio di Garanzia ha confermato che nei criteri delle compravendite dei giocatori sono stati violati i criteri posti dal paragrafo 45 dell'IAS 38, International Accounting Standard, quindi un protocollo che comunque è di riferimento per i criteri di valutazione dei beni immateriali, però la norma prevede che il costo delle attività immateriali, quindi lo scambio di valori, deve avere un valore simile, un valore equo, no? Il famoso fair value. Se l'attività però acquistata non ha lo stesso valore equo, il costo è commissariato al valore contabile dell'attività ceduta, però il problema è sempre lo stesso. Qui parliamo di una questione di principio puro, che non è applicabile, ai beni materiali, immateriali, pardon, ma non alle prestazioni sportive dei calciatori, per i quali non c'è una valutazione oggettiva, e torniamo lì, tant'è che anche nelle motivazioni è di nuovo presente il riferimento a Transfer Market e comunque in generale alle quotazioni dei giornali sportivi, che non sono il Vangelo, cioè i giornali e il sito di cui sopra non danno una valutazione oggettiva reale dei calciatori. Ecco perché non esiste alcuna espressa regolamentazione sulla valutazione degli scambi, che potesse poi definire i contorni dell'illecito da plusvalenza, prima che poi si pronunciasse la Consob, che aveva detto no, un valore lo si può dare appoggiandosi a questo. Quindi diciamo che questa rappresenta, tornando alle motivazioni, e qua vengo a te però Giulio, perché tu sei ministro in materia, io parlo soltanto per sentito dire, perché mi sono informato. È una grave violazione del principio fondamentale del diritto alla difesa. E questo è un punto. Il secondo punto, e chiudo così facciamo il quadro completo, è il fatto che la Juventus, tramite la procedura di revisione, la revocazione, no, che c'è stata di prima sentenza di assoluzione, è stata condannata per fatti nuovi che erano diversi da quelli per cui era stata poi in origine incolpata. E c'è un caso che poi mi hanno portato alla luce e che io vi riporto alla luce, caso Drastic Italia, in cui la Corte Europea dei Diritti Umani sanzionò il giudice italiano che aveva cambiato nel processo di appello il tipo di reato per il quale l'imputato era stato inizialmente condannato. Cioè mi dai un capo di accusa, poi però mi dai una pena su un'altra colpa che non coincide con il capo d'accusa, e quindi questi due nodi, che sono due aspetti importanti all'interno del quale, se la Juventus vuole, secondo me, al netto del fatto che poi nella manovra di stipendi, che è un altro filone di cui se volete parliamo, lì ha delle colpe, delle responsabilità, Giulio lo sa bene, però per quanto riguarda la questione plusvalente e quindi le motivazioni di cui sopra, se la Juventus volesse ricorrere al TAR, secondo me avrebbe tutti gli strumenti per avere l'annullamento, detto che il TAR generalmente ti dà un risarcimento, no? Viene chiamato in causa per avere un risarcimento economico, però in questo caso, cioè davanti alla violazione, come ho detto prima, di un principio fondamentale del diritto alla difesa, può anche annullare la sentenza, il procedimento, e quindi in questo caso potrebbe annullare il procedimento. Chiaramente immaginatevi se fosse annullato un procedimento del genere, come verrebbe smontata totalmente la giustizia sportiva.
Vincenzo, faccio l'avvocato del diavolo, abbiamo 5 minuti soltanto. Allora, sulla seconda ipotesi sono poco convinto, ecco, che ora dovrei andare a vedere caso per caso, ma insomma mi sembra che siano stati piuttosto attenti a acquisire le contestazioni che potevano essere riferite alla vicenda plusvalenze, quella che chiamerei in questo caso, anche visto la tua impostazione, dove tu torni al peccato originale, no? Cioè non solo il peccato originale, ma tu torni a quella che è la prima interpretazione, che quella è stata l'oggetto poi della prima sentenza di proscioglimento da parte del Tribunale Federale, cioè sulla quantificazione del valore del calciatore. Ecco, su questo, e poi andrei sul secondo filone, mi permetto di osservare che sia la Procura, che la Procura della Repubblica, che la Procura Federale, e quindi poi anche i tribunali recependone l'impianto, si sono concentrate non tanto sulla valorizzazione del calciatore, ma sul fatto che questo sistema di scambi a specchio era volto a evitare che si dovesse passare attraverso lo IAS 38, cioè la determinazione dei valori immateriali secondo i principi contabili internazionali, che lo avrebbero poi classificato come permuta. Quindi no, questo lo dico perché la contestazione ora è diventata l'aver messo in piedi un sistema di scambi mm-hmm. a prescindere dai valori, perché poi quello che conta è il risultato finale, no?
Sì.
Ma
sì,
per aggirare, e sono due concetti diversi secondo me, Vincenzo. Per quello che riguarda il secondo filone, e poi ti lascio la parola fino a chiusura, quindi gli aspetti sono: patteggerà la Juve a questo punto, perché credo sulla manovra stipendi, con quello che la polizia giudiziaria ha acquisito, i sequestri, ci sia poco da discutere sull'interpretazione, diciamo, delle scritture, no?
Sì, assolutamente.
Ecco. Lì c'è poco da discutere, si potrà discutere sull'annualità di plusvalenza, poi c'è quell'altro discorso con gli agenti, ma mi sembra marginale. Quindi questo che si fa? Si patteggia e poi andiamo incontro sicuramente ad una penalizzazione afflittiva anche lì. Hai qualche timore da non dormire la notte, oppure si andrà giù di qualche punto e basta, secondo te,
come
giusto da per eliminare la partecipazione alle coppe europee, che poi è un altro filone, perché non credo l'UEFA aspetti la Juventus, certo, a braccia aperte.
No, è chiaro, infatti il punto è proprio questo qua, cioè se dobbiamo basarci secondo me su quello che abbiamo visto, perché tornando sul discorso delle plusvalenze e quindi della sistematicità che hanno contestato la Juventus rispetto all'ordinarietà, cioè alla straordinarietà delle altre plusvalenze a specchio che hanno fatto altrove, detto che la plusvalenza a specchio la insegnò il City alla Juventus quando fu fatta la plusvalenza Cancelo Danilo, e il City è una delle società principe in questo, e ne ha fatte tantissimo, non a caso è sotto inchiesta nella Premier, no, però lì l'UEFA non ha mai in qualche modo messo in dubbio il City, sappiamo anche per quale motivo. Io, se devo essere proprio onesto e sincero, ti dico che la sensazione mia è che tutto nasce fondamentalmente dalla questione della Superlega. La volontà da parte della Juventus, Barcellona e Real Madrid di metterla in piedi ha indispettito tantissimo l'UEFA. L'UEFA, per mano di Seferin, ha voluto in qualche modo cercare di far riesumare tipo la questione, il caso Negreira per quanto riguarda il Barcellona, e trovare delle colpe, che comunque hai trovato soprattutto per quanto riguarda la manovra stipendi, nell'agire, nelle azioni della Juventus, in modo da cercare di metterle in difficoltà, di portarle o a rinunciare alla Superlega e poter chiudere così un occhio su alcuni meccanismi, oppure ad affrontarle fino a cercare di buttarle fuori dall'Europa. Motivo per il quale nell'ambiente juventino ti posso dire che quasi tutti sono convinti che fondamentalmente si aspetti la gara contro il Milan per capire quanti punti togliere alla Juventus per buttarla fuori dall'Europa. E quindi l'unico obiettivo in questo momento che i tifosi si pongono e che la squadra si pone è quella di andare a vincere l'Europa League, perché lì intanto vinceresti un trofeo, ed è importante, e poi dovresti mettere in grave difficoltà l'UEFA per impedirti, certo, di andare in Champions avendo vinto l'Europa League. Quindi si cerca intanto quella strada. Per la manovra stipendi hai detto tutto tu e lo condivido, lì ci sono delle colpe che sono state acclarate, diciamo, quindi evidentemente ci saranno dei provvedimenti, vedremo tra pochissimo. Ricordo che alle 17 finisce l'udienza davanti al GUP, che è in corso dalle 14:30 di
oggi
pomeriggio.
Sì.
Esatto, finirà alle 17, quindi tenete un occhio,
ci siamo,
che alle 17 usciranno, esatto, le sentenze, e verrà stabilita anche la territorialità del processo sui conti della Juventus, che probabilmente sarà, lo dico in anticipo, la Cassazione a Roma, perché la Juventus ha chiesto Milano come sede, sì, però sì. Presumibilmente il GUP, per lavarsene tra virgolette le mani, demanderà tutta la Cassazione a Roma. Detto questo, lì sicuramente c'è un patteggiamento che vi posso dire, da quello che sappiamo, è già in corso, sì. Un patteggiamento che prevede un po' una somma di tutte le cose, perché in realtà
cercheranno di abbracciare 4, tutti i procedimenti.
Bravissimo, perché l'articolo 4, se è contestato realmente nelle plusvalenze, anche nella manovra stipendi, tu sai che la recidiva ti mette nelle condizioni di non poter fare patteggiamento per uno stesso reale, quindi si cerca di accorpare tutto e di dire ok, chiudiamo con questa pena pecuniaria o in punti, o pecuniaria in punti, e vediamo se troviamo un accordo.
Bene, ragazzi, dobbiamo chiudere.
Un abbraccio.
Grazie, Vincenzo.
Grazie,
a voi, grazie, stato con noi. Buon pomeriggio.
E ciao. Buon lavoro al collega di Radio Bianconera, grazie mille a Giunio Dini.
Grazie, Tommaso, ci vediamo.
Scanner, lo ritrovate
settimana.
Venerdì alle 20.30 anche su TMV Radio e noi proseguiamo con le nostre dirette. Ciao.
Ciao.